Una delle cose che tendiamo a dimenticare è che, per fare clamore, le notizie non hanno bisogno di incentrarsi unicamente su guerre, stragi e fatti di cronaca nera. Certo, nelle ultime due settimane abbiamo assistito a due eventi di enorme rilevanza geopolitica, come la risoluzione ONU, che dovrebbe imporre a Israele un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, e l'attentato al Crocus City Hall di Mosca. Tuttavia, siccome riteniamo di esserci già esposti abbastanza in merito a entrambe le questioni, oggi vogliamo parlare di tre parole che riguarderanno fatti che all'apparenza sono fini a loro stessi, ma che in realtà celano dei discorsi ben più ampi. Tal proposito, direi che è il caso di iniziare dalla nostra Italia. Di solito lo lasciamo alla fine, ma quest'oggi facciamo un'eccezione. Partiamo dalla storia di una cittadina italiana, Ilaria Salis.
Quando uno dice all'ambasciatore ungherese che non siamo d'accordo sul trattamento, che lamentiamo che cosa ha provocato problemi nell'opinione pubblica italiana, di più non si può fare. Cioè non è, bisogna, siamo tutti d'accordo sul dire che il trattamento è, secondo noi, in violazione alla direttiva comunitaria. Quindi abbiamo chiesto al governo di vigilare, di intervenire se ci sono violazioni, per far rispettare tutti i diritti dell'imputato.
Insegnante e attivista 39enne, detenuta in Ungheria da più di un anno, accusata di aver aggredito due uomini nel febbraio del 2023, causando loro lievi lesioni. La data di questa aggressione, il 10 febbraio, è una data molto rilevante perché l'11 febbraio, cioè il giorno successivo, è il giorno che a Budapest viene celebrato da diversi movimenti di estrema destra, che noi potremmo definire neonazisti, come Giorno dell'Onore. La ricorrenza, che è più che altro un anniversario simbolico, fa riferimento al febbraio del 1945, quando l'Armata Rossa assediò la capitale ungherese massacrando le truppe tedesco-ungheresi. Ebbene, durante le manifestazioni per il cosiddetto Giorno dell'Onore del 2023, un gruppo di persone a volto coperto è stato ripreso mentre malmenava dei manifestanti neonazisti. Gli assalitori, che sono degli uomini tedeschi, sono stati subito arrestati, mentre Ilaria Salis, trattenuta assieme a loro, è stata accusata di aver partecipato ad altre aggressioni simili, tra cui quella ai due uomini di cui discutevamo sopra, che erano quindi dei neonazisti. Naturalmente le tendenze, se così vogliamo chiamarle, dei due aggrediti non giustificano l'eventuale violenza perpetrata dalla Salis. Comunque l'accaduto in sé ha una rilevanza ridotta rispetto ai dettagli che sono emersi più tardi. Sicuramente ricorderete quando lo scorso gennaio circolava il video di una donna condotta in catene legata a una corda di metallo di fronte a una corte di un tribunale. Quella donna era proprio Ilaria Salis, che, come confermato dal padre Roberto, non era comparsa per la prima volta di fronte ai giudici, bensì per la quinta, per giunta sempre in catene e soprattutto sotto gli occhi dell'ambasciata italiana. La vicenda si era subito trasformata in un caso politico, non solo per le condizioni in cui Salis ha presenziato in tribunale, ma anche e soprattutto perché l'ambasciata italiana non si era opposta. In quell'occasione il nostro governo si era spaccato. Il ministro degli esteri, Tajani, aveva affermato che l'uso delle catene è, citiamo, una violazione delle norme comunitarie. Tajani intendeva mandare un messaggio chiaro a Orbán, presidente dell'Ungheria, paese che ricordiamo far parte dell'Unione Europea. Da ormai diversi anni Orbán viene criticato per i suoi metodi semi-autocratici, per le sue politiche a dir poco conservatrici, tanto che l'Ungheria è stata sottoposta a una procedura di infrazione per violazione dei diritti fondamentali della comunità LGBT e di recente a un altro provvedimento simile per violazione di privacy e diritti elettorali. Inoltre Orbán fa parte del cosiddetto gruppo di Visegrad, un'alleanza di natura politica che si riconosce come euroscettica soprattutto riguardo a temi come l'immigrazione. Ecco, per via di queste posizioni Orbán è sempre stato in buoni rapporti con l'altro nostro vice premier Salvini, nonché con il nostro primo ministro attuale Giorgia Meloni. Di conseguenza il caso Salis ha subito assunto una connotazione ideologica. Cosa dirà ora Meloni sul caso Salis? Ci si era chiesto. Eccovi la risposta.
A differenza di quello che molto spesso si è scritto in Italia, anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici e diciamo i governi non entrano nei processi, quindi questo non è oggetto di quello di cui io posso parlare oggi con il primo ministro ungherese. Quello di cui io ho parlato col primo ministro ungherese, come faccio per tutti gli italiani che sono detenuti all'estero, è garantire che ai nostri connazionali venga ovviamente riservato un trattamento di dignità, di rispetto, un giusto processo. Segnalo che non è un trattamento presumo, riservato a questo detenuto. Accade in diversi stati, anche occidentali, che i detenuti vengano portati così, diciamo, in tribunale. Non è, diciamo, il nostro costume, noi non lo facciamo, sono immagini che da noi chiaramente impattano.
Dichiarazioni discutibili, ma con un certo grado di diplomazia, diversamente da quanto fatto da Salvini, che in sostanza aveva detto che fosse assurdo che Salis lavorasse come insegnante, poiché si sarebbe resa colpevole di un'aggressione.
Spero che si dimostri innocente, perché qualora fosse ritenuta colpevole, atti di violenza imputabili a un insegnante elementare che gestisce il presente e il futuro di bimbi di 6, 7, 8 anni sarebbero assolutamente gravi.
Il tema centrale, per quanto ci riguarda, non riguarda neanche le catene, quanto piuttosto tutta una concatenazione di altre evidenze spiacevoli. Più volte Salis, i suoi legali e suo padre hanno denunciato le condizioni pessime in cui la ragazza sarebbe detenuta. Fatto che non sembra aver suscitato indignazione, né tantomeno la volontà dell'Italia di mediare per riportare la donna in Italia. Basti pensare che lo scorso 28 marzo a Salis sono stati negati gli arresti domiciliari perché, secondo i giudici dell'Ungheria, ci sarebbe un concreto rischio di fuga. Gli avvocati della donna avevano chiesto che Roma si facesse diretta promotrice della richiesta dei domiciliari. I ministri Nordio e Tajani, invece, si sono sempre detti contrari a questa ipotesi. Ciononostante, alla fine di febbraio, l'Ungheria si è detta sorpresa delle interferenze dell'Italia nel caso Salis, visto che la nostra diplomazia non potrebbe mettere bocca su un processo ungherese. Ironico, visto che, anche a dispetto di quanto viene sostenuto da Meloni, dal 2012 in Ungheria i magistrati vengono scelti da una sorta di ufficio giudiziario che risponde direttamente ad Orbán. Senza contare il fatto che i media sono allineati con il governo e quindi con Orbán, e che i giudici che non si allineano vengono tormentati. A non riporre particolare fiducia nel sistema giudiziario di Budapest poi è anche la Corte di Appello di Milano, che proprio il 28 marzo ha scagionato tale Gabriele Marchesi, altro italiano accusato dall'Ungheria di aver partecipato a queste aggressioni recriminate a Salis. La Corte ha vietato l'estradizione di Marchesi perché in Ungheria esisterebbe, citiamo, un rischio reale di trattamento inumano e degradante. Mentre lo scorso 31 marzo il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso vicinanza nei confronti di Salis, il governo italiano chiede all'opposizione di non politicizzare il caso.
Ritengo che sia un trattamento inumano, che è non compatibile col diritto dell'Unione Europea. Poi certo, gli esponenti del centro-est dicono la cosa giusta quando dicono che non va politicizzato il caso, perché in Ungheria la magistratura è indipendente come in Italia e quindi la situazione non dipende da Orbán o dal suo governo.
A Palazzo Chigi, per conto nostro, vorremmo ricordare che in fin dei conti tutto è politica e ogni singolo evento che riguardi la vita di cittadini è in fin dei conti rilevante. Per averne conferma basta lanciare un occhio oltreoceano e tornare alla notte dello scorso 26 marzo, quando la nave porta container singaporiana Dali, noleggiata dal gigante danese Maersk, lunga quanto tre campi da football, è entrata in rotta di collisione con il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nel Maryland, Stati Uniti, ponte che è stato ridotto in pezzi.
Okay, so the breaking news that we're hearing is coming out of the US. In the US city of Baltimore, a major bridge has collapsed into the water after being struck by a cargo ship. This is the moment.
Per il New York Times la forza dell'impatto è stata paragonabile a quella del lancio di un razzo spaziale. Le immagini credo le abbiamo viste tutti e abbiamo fin da subito saputo che sul ponte c'erano 8 persone che facevano parte di una squadra di operai intenti a riparare una serie di buche. 2 degli operai sono stati tratti in salvo, 4 invece risultano ancora dispersi. E c'è da dire purtroppo con pochissime speranze di trovarli vivi, e i cadaveri degli ultimi 2 sono stati recuperati il giorno successivo. Sul ponte in quel momento esatto non sembrerebbero esserci state altre persone, eventualità che ha evitato di fatto una strage di massa. Però la fortuna c'entra ben poco, infatti, come prontamente riportato dalla CNN, la Dali era salpata dal porto di Baltimora a 00:44 del 26 marzo e 40 minuti dopo, cioè all'1:26, l'equipaggio avrebbe perso il controllo della nave, forse a causa di una avaria ai motori, forse per via di un blackout generale. Una volta avvisate le autorità, queste avrebbero provveduto a deviare il traffico cittadino verso le arterie interne, aspettandosi che la porta container sarebbe andata a schiantarsi contro il Francis Scott Key. Tuttavia, gli operai che erano rimasti sul ponte, tutti di origine centro e sudamericana, non erano stati messi al corrente dell'imminente collisione. Stando alle ricostruzioni, gli operai non sarebbero stati avvisati in tempo non per negligenza, quanto piuttosto perché, in teoria, era previsto che la Dali, diretta a Colombo e in Sri Lanka, passasse al di sotto del ponte, così come fanno diversi grossi carichi che lasciano il porto di Baltimora. Dunque, la porta container si sarebbe schiantata perché non ha mantenuto la rotta stabilita, virando inaspettatamente verso destra. Però per capire cosa sia successo per davvero a bordo della nave, bisognerà attendere indagini approfondite, anche se già da ora si parla della poca resistenza del ponte e di una manutenzione ai motori della Dali effettuata proprio qualche giorno prima. Ogni modo, secondo il National Transportation Safety Board, cioè l'agenzia statunitense che si occupa di investigare su incidenti simili, potrebbe volerci anche più di un anno per accertare eventuali responsabilità. Tuttavia, le conseguenze del crollo di questo ponte sono decisamente più immediate. Vengono in aiuto la nostra cara geografia e, i meno cari, seppure utili, numeri. Baltimora, che non è la capitale del Maryland, quella è Annapolis, conta circa 600.000 abitanti. Il Francis Scott Key Bridge, che è lungo 2,5 km ed è stato inaugurato nel 77, permetteva a quasi 35.000 di quegli abitanti di attraversare la città da una parte all'altra, ogni giorno, e a 12 milioni di veicoli all'anno di transitare sulla Interstate 695, una autostrada importante ad anello che attorna Baltimora. Chiaramente, oltre all'impatto sul traffico cittadino, il ponte infatti serviva ad alleggerirlo, consentendo di collegare due sezioni non centrali della città, dobbiamo considerare naturalmente il danno economico, anche se sembra esserci un po' di confusione in merito, siamo chiari. Ad esempio, il 27 marzo, il Wall Street Journal titolava che l'impatto del crollo sarà probabilmente regionale, mentre il Washington Post rispondeva con un bel «Ecco come il collasso del ponte distruggerà le catene di approvvigionamento di macchine, carbone e petrolio». Dunque, come facciamo chiarezza su questo? Partiamo da quello che sappiamo. Innanzitutto, il porto di Baltimora è stato chiuso a tempo indeterminato, quantomeno per recuperare i resti della Dali e del Francis Scott Key. Ma lo scorso 2 aprile è stato aperto un canale temporaneo per garantire il passaggio delle navi che sono rimaste bloccate. Il porto di Baltimora non è certo quello che definiremmo uno snodo chiave in termini di grandezza e quantità di merci che vi transitano. Però, oltre a dare lavoro diretto a circa 15.000 persone, come riporta il Wall Street Journal, il porto di Baltimora è estremamente specializzato nel trasporto di veicoli, dalle automobili ai trattori, fino al carbone, allo zucchero e al gas naturale liquefatto, per un valore di 80 miliardi di dollari all'anno. Ad esempio, quasi il 25% di tutto il carbone esportato dagli States e inviato per lo più in Asia ed Europa passa proprio per Baltimora. Quindi, con il porto bloccato, le circa 50 compagnie marittime che frequentano Baltimora dovranno dirottare le proprie imbarcazioni verso altri lidi, con conseguenti rallentamenti nel traffico commerciale, che altresì sarà limitato quando cominceranno i lavori di ricostruzione del ponte, già annunciati da Joe Biden e, a sua detta, sostenuti dal governo centrale.
As I told Governor Moore, I've directed my team to move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible.
Per le aziende che sono state coinvolte indirettamente in questo disastro, come BMW o Mercedes, oltre ai ritardi, in fin dei conti, non esiste un serio rischio economico. Però, d'altro canto, come suggerisce Reuters, il crollo del ponte, assieme alla chiusura del porto, potrebbe generare una perdita assicurativa da parte di chi ha stipulato assicurazioni sul trasporto delle merci dirette o partenti da Baltimora, cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di dollari di perdita, un record che supererebbe quello detenuto dal disastro della Costa Concordia nel 2012. Se al momento è molto difficile prevedere l'entità degli effetti su scala globale, il danno più significativo riguarderà comunque proprio Baltimora. Difatti, sul Francis Scott Key transitavano su gomma ogni anno merci per un valore di quasi 30 miliardi di dollari. E anche in questo caso non resta che attendere i prossimi sviluppi, sebbene, viste le condizioni geopolitiche attuali, con il canale di Suez minacciato dai continui attacchi Houthi e un canale di Panama a secco, la sicurezza del commercio globale viene costantemente sottoposta a serio rischio. E se è possibile mettere in pericolo l'intero sistema capitalistico mondiale, Figuratevi quanto sia infinitamente più facile gettare nel panico noi poveri mortali quando la sicurezza che viene violata è la nostra. Così come accade infatti per le rotte commerciali, anche noi esseri umani siamo connessi attraverso internet, che ormai è diventato una parte imprescindibile della nostra esistenza. Ormai abbiamo dato in pasto al web i nostri dati, senza considerare il fatto che online si aggirano malware, cookie di tracciamento e soprattutto data broker che potrebbero vendere, senza il nostro consenso esplicito, le nostre informazioni a fini di profilazione. Per proteggersi, il 43% degli italiani sfrutta delle VPN che però sono gratis, metodo che equivale a nascondere la polvere sotto il letto. Difatti, per guadagnare, quelle VPN potrebbero proprio vendere i vostri dati a delle parti terze senza che voi lo sappiate. Tuttavia, per salvaguardare la vostra privacy online, abbiamo il miglior strumento che possiamo utilizzare, che è NordVPN, lo sponsor di questo episodio del nostro podcast, che ringrazio per continuare a supportarci. L'app di NordVPN, facilmente scaricabile per PC e cellulare, vi terrà alla larga da tutti i rischi che abbiamo citato prima, scansionando qualsiasi documento vi accingiate a scaricare, ma inoltre nasconderà anche il vostro indirizzo IP, permettendovi di connettervi così a reti pubbliche, specialmente quando viaggiate, in tutta sicurezza. A tal proposito, in vista dell'estate, NordVPN può rivelarsi un prezioso alleato anche quando vi trovate a prenotare hotel, voli aerei e autonoleggi, perché vi permetterà di saltare da un paese all'altro e confrontare così i prezzi, scegliendo quelli più convenienti. Quello che è più importante poi è che anche per quest'anno NordVPN ha confermato la sua politica no log. Vale a dire che NordVPN, a differenza delle VPN gratis, non vuole salvare i vostri dati, né tantomeno possiede i server preposti a farlo. Per usufruire di tutti i servizi di NordVPN, vi basterà cliccare sul link che trovate nella descrizione e con il codice NOVAGEO otterrete uno sconto esclusivo più 4 mesi di abbonamento extra su tutti i piani biennali. Ma adesso, tornando alle nostre parole di oggi, non ci resta che focalizzarci sulla terza: opposizioni. Funzionali al sistema democratico, spine del fianco delle autocrazie, le opposizioni svolgono un ruolo chiave nella modellazione delle politiche di uno Stato. Ma fanno davvero clamore quando nessuno si aspetta che effettivamente possano svolgerlo davvero, questo ruolo. Prendiamo ad esempio il Senegal, considerato un'isola di democrazia, se così vogliamo chiamarla, in Africa subsahariana, dove lo scorso 25 marzo è emerso un nuovo presidente, nonché politico di opposizione, Bassirou Diomaye Faye.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Faye infatti era il principale rivale di Macky Sall, presidente uscente, in carica da ben 12 anni. Lo stesso Sall si è congratulato con Faye, scrivendo su X che la democrazia senegalese ha vinto. Certamente un bel quadretto, se non fosse che Faye, fino a 10 giorni prima, si trovava in carcere assieme a tale Ousmane Sonko, suo mentore e fondatore del PASTEF, il più importante partito di opposizione del Senegal. Perlomeno il più importante finché nell'agosto 2023 non è stato sciolto proprio dal presidente uscente Macky Sall. E qua già cominciamo a sentire puzza di bruciato. I due politici, cioè Faye e il mentore Sonko, erano stati arrestati mesi prima con l'accusa di incitamento all'insurrezione, associazione a delinquere e diffamazione. Quello che nella realtà dei fatti avrebbero fatto era stato semplicemente accusare, criticare l'operato del governo. E già qui il nostro signor Macky Sall non ci fa una bella figura. In effetti negli scorsi anni si è lasciato sfuggire giusto qualche centinaio di arresti nei confronti dei suoi oppositori. Per qualche anno poi è circolata la voce in quel di Dakar che Sall volesse ricandidarsi per un terzo mandato, eventualità proibita dalla Costituzione senegalese. Piuttosto inaspettatamente, direi, considerata la sua poca affezione nei confronti delle critiche, nel luglio del 2023 il nostro eroe ha dichiarato che non si sarebbe ricandidato. Infatti al suo posto, alle ultime elezioni, ha partecipato tale Amadou Ba, ex primo ministro indicato proprio da Sall come suo successore. Sulla carta, quindi, il Senegal ha sì una storia democratica intonsa. Dal 60, anno dell'indipendenza, ogni elezione si è tenuta regolarmente. Tuttavia, nella pratica, Sall ha rischiato di infrangere questo record lo scorso febbraio, quando ha deciso unilateralmente di rinviare le elezioni presidenziali. Soltanto delle violente proteste popolari e il parere negativo della Corte Costituzionale del Senegal hanno convinto Sall a fissare le elezioni allo scorso 24 marzo 2024. La stessa scarcerazione di Sonko e Faye va intesa non come un atto di follia, quanto piuttosto come una pacificazione sociale. Un'amnistia generale concessa dallo stesso Sall per evitare che il malcontento nei suoi confronti aumentasse. Purtroppo per lui però la sfiducia della maggioranza dei senegalesi era comunque già ben radicata. Infatti dovete considerare questo. I partiti di opposizione, il 24 marzo 2024 in Senegal, hanno schierato un totale di 19 candidati, nessuno dei quali aveva avuto tempo per condurre vere e proprie campagne elettorali a causa del temporeggiamento di Sall. Il vincitore tra questi, cioè il futuro presidente del Senegal, Faye, è stato scelto all'ultimo al posto del suo mentore Sonko, perché Sonko era stato dichiarato comunque incandidabile nonostante la scarcerazione. E non è tutto. Lo stesso Faye non ha avuto neanche chissà che tempo materiale per fare campagna elettorale, perché effettivamente si trovava in carcere. Se Faye ha vinto, in realtà, è perché il Partito Democratico Senegalese, cioè la forza istituzionale anti-Sall più influente, ha scelto di sostenerlo. Questa decisione è stata presa anche da un altro influente leader d'opposizione, Karim Wade, figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade, anche egli dichiarato incandidabile in extremis per non aver abbandonato in tempo la sua doppia cittadinanza francese, motivo questo di esclusione secondo la legge senegalese. C'è poi un'ultima chicca. Sall era stato a sua volta instradato alla presidenza proprio da Abdoulaye Wade, per cui aveva curato anche la campagna elettorale. Comunque, resta da vedere se Faye ripeterà o meno gli stessi errori del suo predecessore, vale a dire scandali finanziari, repressione dei media, mala gestione in campo economico e così via. Ogni modo, se è vero che Macky Sall e il Senegal meriterebbero forse un approfondimento a parte, in chiusura dell'episodio di oggi giova ricordare la vittoria di un'opposizione a un politico molto più noto in Occidente, Recep Tayyip Erdogan. Lo scorso 31 marzo, infatti, le elezioni amministrative in Turchia hanno consegnato nelle mani del Partito Popolare Repubblicano le città importantissime di Ankara e Istanbul, che sono i due principali centri politico-economici del paese. Nello specifico, a Istanbul è stato riconfermato come sindaco Ekrem İmamoğlu, 53 anni, uomo d'affari ed esponente del Partito Popolare Repubblicano. Se già nel 2019 İmamoğlu veniva considerato come futuro rivale di Erdogan, adesso gli analisti vedono in lui il suo sfidante ideale alle prossime elezioni del 2028. Certo è che si fa molto presto a trovare un nuovo eroe, soprattutto qui in Italia, dove la vittoria di İmamoğlu ha suscitato grande scalpore e stupore, come prova che le autocrazie si possono sconfiggere e che Erdogan sta, tra virgolette, tremando. Chiariamoci, l'HP, il Partito Giustizia e Sviluppo del presidente Erdogan, è uscito parecchio ammaccato da queste amministrative. Effettivamente per lui si tratta della peggiore sconfitta elettorale da oltre due decenni, stando a quanto riferisce Foreign Policy. Come poi riporta DV, il Partito Popolare Repubblicano ha prevalso in ben 21 città di provincia e 14 città chiave, tra cui Smirne, Bursa e Adana, tradizionalmente roccaforti di Erdogan. L'HP ha ottenuto il 35% dei voti, risultando per la prima volta nella sua storia chiaramente, soltanto il secondo partito più popolare di Turchia. Istanbul, in particolare, è il simbolo dell'ascesa di Erdogan. Qui, se lo ricordate bene, l'attuale presidente fu sindaco dal 94 al 98 e per sua stessa ammissione chi prende Istanbul prende l'intero paese. Affermazione condivisibile, dato che nella capitale risiedono 16 milioni di persone, cioè quasi il 20% di tutta la popolazione turca. La nota ancora più negativa per Erdogan è che İmamoğlu è riuscito a mantenere saldamente il controllo sulle città. Questa però, come detto, non è necessariamente una buona notizia. Come sottolineano Reuters e la stessa DV, İmamoğlu non è certo un rivoluzionario, ma una sorta di potenziale Erdogan bis. Oltre al ruolo di sindaco di Istanbul, İmamoğlu condivide con il presidente Erdogan in carica un'educazione coranica, una passione per i mega progetti statali e ottiene sì i voti dei filocurdi, ma anche del Buon Partito, cioè una formazione di ispirazione kemalista e ultranazionalista. Le ragioni della sconfitta di Erdogan, secondo gli analisti, sono da ricercarsi nelle scelte di politica economica, vale a dire in quell'aumento delle tasse e dei bassi tassi di interesse che, di conseguenza, significano perdita del potere d'acquisto per la classe media. In altre parole, è bene che Erdogan non riesca a fare il dittatore, però l'importante è che non si passi dalla padella alla brace. L'opposizione, ce lo dice anche la prima notizia che abbiamo dato oggi, è necessaria. Tuttavia, il risultato che alla fine conta davvero non deve essere soltanto una percentuale elettorale, ma qualcosa di concreto. Vi ringrazio per l'ascolto. Per Aspera, ad Astra.